2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati questa settimana, iniziamo da una vicenda molto gustosa, molto interessante e, se vogliamo, anche istruttiva, che vede come protagonista TikTok negli Stati Uniti e riguarda il futuro di TikTok negli Stati Uniti, ma di fatto che contrappone da una parte la Cina, da una parte gli Stati Uniti. Vicenda che intreccia finanza, tecnologia, ma soprattutto il ruolo della tecnologia negli equilibri geopolitici. La Corte d'Appello federale del District of Columbia ha respinto un ricorso di TikTok che chiedeva di cancellare la legge che le impone di rescindere i legami con la casa madre cinese ByteDance, pena la messa al bando negli Stati Uniti. Per il giudice la legge è costituzionale, ma soprattutto scrive che il governo ha agito per proteggere la libertà di parola da una nazione straniera ostile e limitare la capacità di questo avversario di raccogliere dati privati degli americani. Dunque, ricordiamo che la legge è stata firmata da Biden ad aprile, è stata supportata da entrambi gli schieramenti politici al Congresso e nasce per questioni di sicurezza nazionale, perché i dati dei 170 milioni di utenti americani di TikTok potrebbero finire nelle mani del governo di Pechino. Infatti il governo cinese può chiedere di accedere ai dati gestiti da piattaforme cinesi, ma tra le accuse, che tra l'altro in buona parte sono anche secretate, comunque classificate, c'è anche quella di che ByteDance abbia un legame così stretto con il Partito Comunista Cinese per cui c'è un canale, diciamo, già aperto, non va neanche attivato. Del resto gli stessi americani hanno in vigore una legge del 2018 chiamata Cloud Act, che sta per Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, che consente, e quindi l'acronimo cloud non c'entra nulla col cloud computing, consente alle forze dell'ordine federali di ottenere un mandato per costringere le aziende tecnologiche americane a fornire qualsiasi dato su cui abbiano controllo ovunque sia fisicamente ubicato nel mondo. Quindi quando si dice ma il data center è residente negli stati europei, in Europa, in Italia, eccetera eccetera, c'entra niente, perché in base a questa legge le società, se sono americani, devono fornire i dati su richiesta. Poi uno potrebbe dire ma si usa la crittografia. Dipende se poi quella crittografia si riesce a bucare. Comunque, se i cinesi non vendono ad azionisti americani entro il 19 gennaio, gli App Store dovranno bloccare TikTok negli Stati Uniti. Allora, questo non succederà perché la società ha già escluso una vendita e il governo cinese ha anche detto che, in caso di vendita, vieterebbe a ByteDance di cedere l'algoritmo che fa funzionare TikTok. Ora, per TikTok ci sono varie opzioni. Una è la Corte Suprema, perché hanno già detto ci rivolgeremo alla Corte Suprema, oppure sperare che Biden estenda la data di entrata in vigore di questa legge, lo può fare, oppure che Donald Trump arriva, visto che il giorno dopo la scadenza del 19 gennaio Trump si insedia alla Casa Bianca, potrebbe anche decidere, visto che ha già detto cose del tipo vogliamo lasciare la concorrenza nel settore dei social network, potrebbe decidere di cancellare la legge e quindi non di far continuare tutto come prima. Però il tema del controllo e della possibile fuga di dati tramite applicazioni che sono di altri paesi esiste un po' in tutto il mondo, ma negli Stati Uniti in modo particolare nei confronti della Cina viene sempre più spesso tirato in ballo e insomma c'è un grande dibattito su questo. Comunque, per completare il quadro, ricordo che alcuni governi europei e le istituzioni europee, quindi l'Unione Europea, hanno vietato l'uso di TikTok ai funzionari o dipendenti di alcune amministrazioni, almeno sui dispositivi aziendali. Adesso altre notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Dal 4 dicembre tutti i cittadini italiani possono caricare sull'app IO la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Questo dopo una sperimentazione fatta su alcune decine di migliaia di utenti, adesso tutti possono fare questa operazione, questa nuova funzionalità dell'app realizzata dalla società pubblica Pago PA. Rientra nel progetto IT Wallet, coordinato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dal prossimo anno si estenderà con nuove funzionalità e nuovi documenti. Quindi, ad esempio, dal prossimo anno è molto probabile che si possa caricare anche la carta d'identità, ad esempio. Per fare tutto ciò serve l'applicazione IO aggiornata all'ultima versione. Alcune associazioni di consumatori, ma anche l'Associazione Italiana Internet Provider, chiedono il ritiro di un emendamento alla legge di bilancio presentato dal deputato di Fratelli d'Italia Fabio Raimondo, che prevede, pensate, una tassa del 10% sui prezzi dei servizi di collegamento a internet in rame, quindi ad esempio la DSL, ma anche l'FTTC, quindi il servizio misto fibra rame. Tutto a partire dal prossimo 1 gennaio, questo 10% andrebbe a finanziare un fondo per lo switch off, cioè il passaggio dai collegamenti in rame a quelli in fibra. Però il problema è che non è che ci sono già. Certo, viene prevista da questo emendamento una serie di tappe per forzare questo tipo di passaggio, però non è che, abbiamo già visto con vari progetti, non è che la posa di fibra si fa così per legge. Tra l'altro c'è anche chi dice che Raimondo, che è un giovane avvocato, deputato appunto di Fratelli d'Italia, non gli è venuto in mente a lui di fare tutto ciò, e quindi ci sia stato qualcuno che ha detto fai questo, come accade per tanti altri emendamenti del resto. Però la cosa bizzarra è che tu, povero consumatore, che sei costretto a tenerti un vecchio collegamento in rame perché non hai alternative dove abiti, dove ti trovi, dove hai l'ufficio, l'azienda, ti devi anche sobbarcare un aumento perché lo Stato è in ritardo con i piani per portare fibra ovunque. Ma è incredibile questa cosa, e io penso che questo emendamento verrà cancellato, non solo per le proteste di cui vi parlavo poco fa. Secondo l'osservatorio Startup High Tech del Politecnico di Milano, il 2024 chiuderà con investimenti in startup da parte di venture capital che sfiorano il 1,5 miliardi, con un incremento del 32% rispetto al valore totale consuntivo del 2023, che era andato particolarmente male. Siamo infatti lontani dal record del 2000, cioè nonostante la ripresa, siamo comunque lontani dal record del 2022, che aveva toccato i 2,1 miliardi. Mercoledì un drone di Amazon è decollato dal centro di distribuzione di San Salvo in Abruzzo, ha consegnato un piccolo pacco, c'era una sveglia all'interno, ad una casa nelle vicinanze, cioè era molto vicina, anche se Amazon ed ENAC non hanno fornito dettagli sul test. ENAC è l'autorità che regola il volo in Italia. Comunque l'intenzione è avviare un servizio regolare forse nel 2025, che rimarrà però, diciamo, marginale per poche consegne, perché pensate che il drone può portare solo 2 kg, può fare al massimo 24 km tra andata e ritorno, e può consegnare solo in case con giardino, sganciando il pacco da 4 metri di altezza. Certo, per alcuni tipi di consegne magari anche molto urgenti, tra l'altro al momento non sappiamo quale costo avrà il servizio, perché non penso sia gratis. Però ecco, c'è anche da dire che non è una prima assoluta. Ricorderete che nel 2021 avevamo intervistato il titolare di una farmacia, la farmacia Priori di Piadena, in provincia di Cremona, che aveva ottenuto un'autorizzazione dall'ENAC per trasportare medicinali ad una sede secondaria distante circa 6 km. Un servizio regolare che è rimasto attivo per circa 2 anni, il titolare l'abbiamo contattato questa settimana per avere una conferma, il servizio al momento non è attivo per varie ragioni, ma non tecniche, diciamo, quindi potrebbe riattivarlo, e così come potrebbero essere autorizzate altri trasporti di quel tipo. Certo, in questo caso stiamo parlando di medicinali in zone abbastanza periferiche. Prosegue la corsa alla costruzione di enormi data center, soprattutto negli Stati Uniti. In settimana Meta ha annunciato che costruirà in Louisiana, territori un po' remoti, uno dei più grandi data center per l'intelligenza artificiale con un investimento da 10 miliardi di dollari. E ci sono ovviamente contestuali problemi di alimentazione di questa infrastruttura, tanto che la società Entergy sta pianificando la costruzione di 3 centrali elettriche in Louisiana, non tutte per Amazon, per, scusate, non tutte per Meta, per questo data center. Comunque sono centrali a gas naturale, perché il problema è che tutte queste società che investono in intelligenza artificiale stanno consumando un sacco di energia. Dicono che utilizzeranno un'energia rinnovabile e utilizzeranno anche l'energia nucleare, quindi non climalterante, però il problema è che adesso in questa fase per parare il colpo devono usare fonti fossili, e quindi qua stiamo parlando di gas naturale almeno. Originale il lancio di novità deciso da OpenAI, che farà un annuncio al giorno, cioè sta facendo un annuncio al giorno per 12 giorni fino al 19 dicembre. Per il momento la novità principale, non è che sia questa cosa sconvolgente, la versione finale stabile del modello presentato a settembre, O1, che diventa più veloce, fa meno errori, sicuramente passi avanti incredibili nel giro di poche settimane. E sempre in questo capitolo, cioè novità, poi tra un po' non diremo neanche più le novità perché sono diventano talmente tante e non sono più una novità, diciamo. Amazon ha lanciato una serie di nuovi modelli chiamati Nova, ancora migliori rispetto ai precedenti, sulle infrastrutture di AWS, quindi Amazon Web Services. E poi anche Meta ha lanciato una nuova versione più evoluta di Llama. E XAI ha raccolto altri 6 miliardi di dollari per proseguire a sviluppare i propri modelli. Stiamo parlando della società di Elon Musk, che vuole tra l'altro ampliare il proprio supercomputer Colossus, si chiama, fino a 1 milione di GPU dalle attuali 100.000. Adesso questa non so se può essere realizzata, non so se le trovano queste GPU, non ci sono sul mercato, forse è una delle classiche sparate di Elon Musk. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024. Il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dunque, la settimana scorsa, ricorderete, abbiamo preso atto del blocco dei pagamenti di una parte delle carte di debito e credito in Italia, causato da un guasto registrato sulla rete dell'operatore francese Worldline, una delle più grandi aziende nel settore dei pagamenti, che aveva dato la colpa ad una serie di lavori in Svizzera su fibre ottiche, e incredibilmente si erano bloccati sia i collegamenti primari che quelli di backup. E già qui matita rossa di brutto, no? Dico, ma com'è possibile? Un po' di colpa secondo me ce l'hanno anche alcune aziende italiane che hanno come unico fornitore Worldline. Ne devi avere almeno 2 o 3, cioè se va giù Worldline fai backup su un'altra azienda. Comunque questa settimana non sono emersi ulteriori particolari che hanno spiegato per bene quello che è successo, perché c'è anche chi dice ma non sono state le fibre, è stato qualcos'altro, chi lo sa, finché non ci dicono che cosa è successo di preciso, cioè perché non c'era il backup, era tutto lì il backup. Ma allora abbiamo chiesto un'intervista, abbiamo chiesto spiegazioni a Worldline, che però si è chiusa riccio, ci ha comunicato che la situazione è molto complessa, ce ne eravamo accorti, e non ci sono abbastanza elementi per fare una valutazione conclusiva. Allora, tenete conto che di solito di fronte a queste risposte noi poi battiamo il chiodo ancora, chiediamo magari fra una settimana, fra un mese, fra 3 mesi. Di solito ci dicono sempre che non hanno ancora finito di fare tutte le indagini. Ad esempio abbiamo chiesto più volte, ma veramente per tantissimi mesi, un'intervista a Italia Online per spiegare che cosa era successo nel 2023, quando, ricorderete, ci sono state 2 interruzioni piuttosto gravi alla mail di Libero, una settimana in gennaio e 6 giorni a giugno, cioè immaginate di stare senza mail una settimana. Ricorderete benissimo quell'episodio, noi abbiamo chiesto sempre: veniteci a spiegare cosa è successo, cioè più che a noi, agli ascoltatori, che cosa è successo. Dobbiamo ancora finire le indagini, non so se queste indagini sono ancora in corso. Adesso invece parliamo di numeri di tecnologia. La tecnologia, ricordate che è regina del Black Friday, che da singolo giorno ormai si è allungato ad una settimana, la più importante dell'anno per la vendita di prodotti elettronici, mi ha spiegato Fabrizio Marazzi, grande esperto di numeri dei consumi di prodotti tecnologici in Italia, responsabile delle ricerche di mercato per il nostro paese in GFK.
Allora, si conferma la tecnologia, quindi tutto quello che è l'high-tech, come la categoria più acquistata in Italia, quindi questo già è un primo dato. Al secondo posto c'è la parte di home, quindi di prodotti per la casa, al terzo posto la parte di abbigliamento, che però è in calo rispetto all'anno prima, e poi la parte di beauty, quindi queste sono le 4 categorie più importanti. L'high-tech si conferma nella settimana del Black Friday come la categoria più acquistata, e quest'anno diciamo che abbiamo un dato positivo, quindi parliamo, ha chiuso la settimana con un più 5 rispetto alla stessa settimana dell'anno scorso, perlomeno alla settimana del Black Friday dell'anno scorso, che era un po' anticipata, quindi a livello di giorno, e si conferma come la settimana che sviluppa il maggior fatturato dell'anno, quindi la settimana più importante dell'anno per la tecnologia. Quest'anno parliamo di 470 milioni di euro di fatturato sviluppato nella sola settimana del Black Friday.
Questo dato del più 4,9, quindi più 5% della settimana del Black Friday rispetto alla settimana precedente, si inserisce, cioè l'anno precedente, si inserisce in un trend che, mi sembra di capire dai vostri dati, cambia un po' le dinamiche rispetto alle ultime volte che ci siamo visti.
Assolutamente, corretto quello che dici, perché da luglio, quindi dal dato di luglio, la tecnologia ha ripreso a crescere, quindi veniamo da 4 mesi di positività, anche il novembre che chiuderemo a breve sarà positivo, e questo tra l'altro potrà cambiare anche il trend dell'intero anno. E ricordiamo appunto che venivamo oramai da 30 mesi di negatività nella tecnologia, quindi questo è stato effettivamente un dato molto positivo che ci lascia ben sperare per la chiusura anno, e soprattutto insomma i mercati hanno ripreso a crescere.
Questa settimana che cosa ci dice sugli equilibri tra vendite online, perché uno immagina che la settimana del Black Friday sia la settimana in cui molti si rivolgono a internet per fare acquisti, quindi che cosa ci dice sui trend e che cosa ci dice anche sulle, rispetto alle settimane precedenti, come stanno cambiando le cose, come sono cambiate le cose in questa settimana?
Allora, si conferma che la parte online è una parte importante nella settimana del Black Friday, tant'è che il 36% del fatturato sviluppato viene online, la media delle settimane è intorno al 27% sulla tecnologia, chiaramente. Qui parliamo d'Italia, perché in altri paesi diciamo siamo su livelli molto più alti. Però ecco, a livello di trend, la settimana del Black Friday ha fatto registrare un più 1% per la parte online rispetto quindi all'anno passato, mentre un più 7% per la parte di negozio fisico. Quindi il negozio fisico continua ad essere un canale molto importante per la tecnologia in Italia. Chiaro, se guardiamo le settimane precedenti, oramai il Black Friday, diciamo, le promozioni iniziano con l'inizio di novembre, lì la parte online era cresciuta molto di più, arrivava al più 20% come trend, però la settimana del Black Friday effettivamente ha visto questo dato, che può sembrare anche un po' diverso, diciamo, da come lo si possa immaginare.
Guardando invece ai prodotti, visto che abbiamo detto che la tecnologia è la categoria regina della settimana del Black Friday, ma quali sono poi, andando nello specifico, i prodotti che si sono venduti di più?
Allora, partirei dai settori. Si conferma il piccolo elettrodomestico, quindi diciamo prodotti per la cucina, per la casa, per la cura della persona, che stanno andando molto bene, e anche in questo Black Friday sono stati i prodotti più performanti, quindi il settore più performante. Così come l'home comfort, quindi la parte di condizionamento aria e trattamento aria. Però ecco, diciamo che quest'anno sul terzo gradino del podio c'è anche l'IT Office, che veniva da settimane, anzi da mesi, scusatemi, di negatività. Se parliamo di prodotti, il prodotto più performante sono stati i robot da cucina, che ha fatto registrare un più 50% di trend rispetto all'anno scorso, seguiti dalle friggitrici ad aria, ne abbiamo già parlato anche in questo caso, che sono un prodotto che sta crescendo molto in Italia, ma in Europa in generale. Forse la sorpresa è al terzo posto come trend ci sono i tablet, che anche questo era un prodotto che non stava crescendo tantissimo negli ultimi periodi, e nel Black Friday molto probabilmente si aspetta le promozioni per comprare prodotti, anzi è così, di un livello un po' più alto, quindi di un prezzo medio più alto.
Sì, questo a me sorprende effettivamente, perché i tablet sono un prodotto che non mi sembra che sia uno dei prodotti più ambiti dai consumatori, però i dati ci dicono così.
Sì, è anche vero che però se rientra come categoria, quella del tablet rientra sempre a livello di fatturato tra le prime 10, quindi di fatturato sviluppato nella tecnologia. Primo posto sappiamo esserci gli smartphone. A proposito di smartphone, nella settimana del Black Friday è stata abbastanza flat, quindi ha fatto più 0,2, ha fatto registrare, però è che era cresciuta di più nelle settimane precedenti. L'altro prodotto importante per la tecnologia sono sicuramente i televisori, in questo caso anche qui veniva da settimane precedenti al Black Friday con una crescita sostenuta, più 6, più 7%, la settimana del Black Friday ha fatto registrare invece un meno 0,6, quindi un po' meno di quello. Sempre parlando di tecnologie, ovviamente la parte di computer, di mobile PC in questo caso, quindi parliamo dei notebook, sono cresciuti molto bene la settimana del Black Friday, un più 8%. Parlando invece dei desktop, sono stati quelli che sono stati più promozionati tra tutti quanti, quindi più del 50% delle vendite di desktop ha avuto un taglio prezzo di almeno il 15%.
Magari sono prodotti che non si vendono tantissimo e quindi lì spingono le promozioni.
Assolutamente, ecco, diciamo che a livello di pressione promozionale, chiamiamola così, la settimana del Black Friday di quest'anno è stata ancora più alta in termini di promozionalità rispetto all'anno scorso, tant'è che appunto l'anno scorso questo indicatore che ci dice il 27% di vendite con almeno il 15% di taglio prezzo, quest'anno questa percentuale è salita al 32%.
Dunque, tra poco incontreremo una startup chiamata i2Drive che sviluppa sensori di visione molto molto interessanti. Altrettanto interessante quello che fa Flowy, altra startup che ho incontrato recentemente, e in questo caso parliamo di sensori passivi per misurare il numero di passeggeri dei mezzi pubblici. Ci arriviamo tra poco, adesso facciamo invece un giro nello spazio. È stato lanciato da Kourou nella Guyana francese giovedì sera ed è finalmente, potremmo dire così, tornato a volare nello spazio il razzo Made in Italy Vega C, che ha portato in orbita il satellite Sentinel-1C, terzo esemplare del programma di osservazione della Terra chiamato Copernicus, che è un programma congiunto della Commissione europea e dell'Agenzia Spaziale Europea. Tra l'altro, come qualcuno giustamente ha fatto notare, ad esempio Paolo Centofanti ha scritto un ottimo pezzo su D-Day.it e fa notare che tutti i dati che sono raccolti dal programma Copernicus attraverso i satelliti Sentinel sono messi a disposizione di tutti in modalità open source, in modalità open data si potrebbe dire in questo modo, che, visto che sono soldi pubblici, giustamente i dati devono essere messi a disposizione di tutti. Poi uno si deve ingegnare e dire che cosa ci faccio con quei dati, ma sono state sviluppate tantissime applicazioni, tante ricerche, si possono fare tante cose dai dati raccolti dai satelliti. Ricorda l'Agenzia Spaziale Italiana che sia il lanciatore Vega C che il satellite Sentinel sono stati realizzati in gran parte in Italia. Luigi Bignami, giornalista scientifico, esperto di spazio. Ciao Luigi, bentornato.
Grazie, un saluto a tutti.
Allora, innanzitutto, che cos'è il Vega e perché è importante?
Il Vega è un lanciatore, diciamo, di media portata, cioè è in grado di portare satelliti o comunque carichi utili fino a circa 2200 kg. Ad esempio l'Ariane può portarne anche 10, 11, 12 mila di chilogrammi, dipende poi dall'orbita. Quindi questo è un satellite, è un razzo che può portare satelliti di piccole e medie dimensioni in orbita bassa, cioè vuol dire a non più di 600 km dalla superficie terrestre. Però poiché in questi ultimi anni c'è una grande richiesta per questo tipo di satelliti, non solo i satelliti di piccole e medie dimensioni, ma addirittura dei piccolissimi satelliti, quelli proprio di dimensioni da scatole da scarpa, che stanno avendo un grande successo, ebbene questo nuovo vettore, questo vettore europeo, si inserisce bene nella richiesta non solo europea, ma a livello mondiale, possiamo dire. Ecco, è partito, come giustamente hai detto tu, portando un importante satellite che è il Copernicus, cioè uno dei satelliti della serie Copernicus, che studiano la superficie terrestre in qualunque condizione perché utilizzano il radar. Il Vega, comunque, come dicevi, si chiama Vega C perché viene dopo il Vega normale, che questo Vega C vuol dire Vega Consolidation, ed è stato anche sviluppato, quindi pensato e così via, dalla Avio, che è una società spaziale italiana. È un razzo alto 35 metri, tanto per farci un'idea, quindi ben lontano dai razzi, che so, di Starship, 120 metri, come ricordiamo, e ha un diametro di circa 3 metri. Pesa alla partenza qualcosa come 210 tonnellate, ma ovviamente è tutto combustibile, quello che c'è, carburante, quello che c'è all'interno e che fa la differenza tra diciamo l'involucro e il peso così enorme di questo diciamo vettore. Ecco, dobbiamo tenere presente che c'era tanta attesa, perché il Vega C venne lanciato una volta per prova e il lancio andò abbastanza bene. Al secondo lancio, nel 2022, invece, il vettore fallì completamente. E la causa di tutto questo era, ed è stato identificato, in un problema all'ugello del suo motore, Zefiro 40, così si chiama. E così, individuato qual è stato il problema, il motore è stato riprogettato ed è poi è stato provato per ben due volte, a maggio e ad ottobre di quest'anno, prima di lanciare il vettore, e ha dimostrato totale capacità e totale affidamento. Questo era molto molto importante, e quindi ecco che si spera adesso che possa lanciare tutte le commesse che già aveva. Si pensa che è indietro di circa 15 lanci, proprio perché erano stati richiesti diversi lanci da diverse società, e quindi adesso speriamo che ci sia davvero una successione di voli che possa portare in orbita tutti questi satelliti richiesti.
È prodotto in Italia e poi portato in Guyana francese, e quindi si affianca all'Ariane. A questo punto l'Europa ha capacità di due tipi di razzi, l'Ariane nelle sue varie configurazioni e il Vega C.
Esattamente, l'Ariane, che è un razzo davvero molto molto potente, può portare, a seconda dell'orbita, cioè se è in orbita bassa, come dicevamo prima, può portare da 10 a 21 tonnellate di materiali. Perché 10 o 21? Perché l'Ariane ha due configurazioni, cioè può avere due booster, cioè due razzi ausiliari, oppure quattro razzi ausiliari che si affiancano al razzo principale, al motore principale, e quindi la differenza fa sì che possa portare carichi diversi, e può portare anche materiale in orbita geostazionaria, cioè quella che si trova a 36.000 km d'altezza, e anche qui, a seconda della versione, può portare 4 tonnellate oppure 11 tonnellate. Insomma, davvero tanto tanto materiale, se noi pensiamo alla possibilità di questo razzo. Addirittura, ovviamente, può lanciare anche sonde nello spazio profondo, se si richiede, per esempio, una sonda che vada, che so, a studiare il Sole, per dire, o a studiare altri pianeti. Quindi, insomma, abbiamo adesso finalmente questi due razzi che danno all'Europa una certa possibilità di lanciare in casa propria. Ci piacerebbe tantissimo avere anche una navicella, e questa la si sta studiando, che possa portare carichi e tornare a casa, e in un futuro, speriamo non molto lontano, possa portare anche degli uomini nello spazio e poi riportarli a terra.
Senti, tecnologicamente parlando, stiamo parlando di un razzo, sicuramente moderno, però tra i migliori al mondo, cioè, ad esempio, si possono recuperare delle parti come i più famosi Falcon 9 di SpaceX. Da questo punto di vista, come siamo messi?
Allora, noi non stiamo studiando razzi riutilizzabili, vettori riutilizzabili, diciamo che si stanno studiando dei recuperi di parti di motori, ma qui c'è da chiedersi perché siamo proprio così indietro da un punto di vista tecnologico o è una scelta voluta. Allora, in parte è vero, non abbiamo pensato di sviluppare questa tecnologia, ma c'è un altro aspetto che è fondamentale e che va, diciamo, sottolineato. Quando una società o comunque, diciamo, un paese decide di costruire un razzo riutilizzabile è perché sa di avere un gran numero di satelliti da lanciare. Allora, diciamo, la spesa per pensare ad un razzo riutilizzabile, ma soprattutto per costruire anche un singolo razzo riutilizzabile, ha senso. Se invece, come per l'Europa, non abbiamo una richiesta di decine, centinaia di satelliti da mandare in orbita, e quindi ecco che un razzo riutilizzabile può non avere quel beneficio economico di un Falcon 9. Ora, noi sappiamo che il Falcon 9 viene lanciato quasi tutti i giorni a questo punto, se andiamo a vedere la tabella di marcia di questo razzo. Da noi invece in Europa i lanci sono molto più diluiti nel tempo e quindi il costo del singolo razzo, cioè il costo del singolo vettore, come appunto ad esempio il Vega C, è inferiore ad un utilizzo di un Falcon 9. Ecco, quindi bisogna mettere sul piatto della bilancia queste due cose, che sono davvero molto importanti.
Interessante. Luigi, brevemente parliamo anche dei progetti che riguardano il ritorno dell'uomo sulla Luna, perché dobbiamo registrare in settimana l'ennesimo ritardo.
Ahimè, sì, purtroppo, conferenza stampa tenutasi anche questa giovedì sera, mentre si aspettava il lancio del Vega C, qui c'era, diciamo, tutti i più importanti rappresentanti della NASA. E cosa è stato detto? Ahimè che c'è ancora un grosso ritardo. Artemis 2 doveva partire l'anno prossimo a settembre ed è stato spostato al 2026, non prima di aprile, come di solito dicono coloro che lanciano i razzi, no? Cioè sempre non prima di, ecco, non dicono partiremo ad aprile, quindi speriamo che questo non voglia dire ulteriori ritardi. E quel che è ancora più, diciamo, per me non tanto bello è lo spostamento di Artemis 3. Artemis 3, che doveva essere lanciato nel 2026, verrà lanciato invece non prima del 2027, e Artemis 3 è la missione che dovrebbe riportare l'uomo sulla Luna, la prima donna e anche la prima persona di colore sul nostro satellite naturale. Quindi c'è questo slittamento quasi di un anno di entrambe le missioni. E le motivazioni sono più di una. La principale è lo scudo termico, che al ritorno del lancio di Artemis 1, quello che diciamo andò attorno alla Luna senza equipaggio, sembrava che fosse andato tutto ok, quindi quando poi però venne smontata la navicella si vide che lo scudo termico aveva avuto dei problemi, cioè i gas che si formano tra lo scudo termico e la navicella non venivano emessi come dovevano essere messi, e quindi diciamo lo scudo ha subito dei danni non poca rilevanza. Ora lo stesso gruppo che c'era ieri ha detto che comunque se ci fosse stato a bordo un equipaggio sarebbe tornato sano e salvo senza alcun problema, ma il problema comunque esiste. Ora, hanno detto in questa conferenza stampa che se si fosse voluto rifare completamente lo scudo termico, cioè pensare ad un nuovo tipo di scudo termico, si sarebbe andati oltre il 2028 a lanciare nuovamente delle persone. Quindi si è cercato e si cercherà di mettere mano a questo scudo termico e risolvere i problemi che ci sono. Dicevo che i problemi sono più d'uno, l'altro problema è il lancio di Starship. Ecco, diciamo, la NASA ha detto che ha incontrato più volte SpaceX, Blue Origin, la Boeing, eccetera, eccetera, per far sì che si mettano davvero al lavoro per vedere questa soprattutto Starship andare attorno alla Luna, scendere ovviamente almeno una volta senza equipaggio per dimostrare l'estrema affidabilità. E non ultima c'è anche la tuta che dovranno portare gli astronauti sulla Luna, che è costruita dalla Axiom, altra società privata. Ebbene, questa tuta è pronta, però deve ancora essere affinata in certi particolari. Insomma, quindi ci sono queste due, queste tre cose, a partire dallo scudo termico fino alla tuta, che non sono ancora a puntino per permettere all'uomo di scendere sulla Luna. Speriamo davvero che il 2027 sia l'anno del ritorno dell'uomo alla Luna.
Anche perché nell'anno dopo, nel 2028, ci sono già in pole position i cinesi.
Certamente, è stato detto alla NASA che assolutamente vogliono arrivare prima di questa fatidica data, perché i cinesi hanno detto che tra il 2028 e il 2030 vogliono scendere sulla Luna. Sappiamo che i cinesi mantengono la loro proprio tabella di marcia, e quindi non è detto che davvero tra il 28 e il 30 li vedremo passeggiare addirittura al polo sud lunare, senza andare in posti più semplici. Andrebbero direttamente al polo sud, proprio là dove vuole andare la NASA, e quindi sarebbe davvero un affronto per gli Stati Uniti.
Luigi, come sempre, grazie per essere stato con noi. A presto.
Un saluto a tutti.
Adesso parliamo di sensori per la visione, che possono essere installati su vari veicoli, vari strumenti. E ne parliamo con Monica Vatteroni, che è l'amministratrice delegata, nonché fondatrice, uno dei fondatori di i2Drive. I come l'occhio, 2 come il numero 2, drive come drive, guidare. Una startup che tra l'altro ha recentemente chiuso un round di finanziamento da 1,5 milioni di euro per continuare a sviluppare il prodotto di cui parleremo tra poco. Saluto Monica Vatteroni, grazie per essere con noi, benvenuta.
Grazie dell'invito, è un piacere.
Il vostro è uno spin-off universitario, quindi siete nati nell'ambito della ricerca. Di che tipo?
Allora, sì, la startup è assolutamente iniziata partendo da un'esperienza, diciamo, universitaria di ricerca. Io e i miei colleghi eravamo alla Scuola Superiore Sant'Anna, Istituto di Biorobotica, facevamo dispositivi per l'endoscopia e, devo dire la verità, le prime volte che ho visto delle immagini endoscopiche, venendo da un'esperienza appunto nell'imaging, quindi nel sensore di visione, mi sono chiesta: ma è possibile che non capiscono, che non vedono niente? Perché la telecamera saturava, era sempre completamente bianca, al che ho cominciato a pensare a una soluzione che poi abbiamo implementato appunto in i2Drive. In realtà poi col tempo la rilevanza si è scoperta più in altri settori che non in quello endoscopico, pur essendoci, però diciamo si è partito tutto da intorno all'endoscopio, dico sempre.
Che è uno strumento che viene utilizzato per andare a vedere che cosa abbiamo all'interno del nostro corpo quando facciamo appunto indagini endoscopiche. Esatto. Che funziona con una, dico banalissima, in realtà non è banalissima, una videocamera, cercando di inserire in questi strumenti videocamere più piccole possibili e il più avanzate possibili, giusto?
Esatto, la dimensione è diventata molto critica, perché poi appunto inizialmente era uno strumento che aveva diciamo in punta, perché poi alla fine sono tipo dei grossi aghi che vengono infilati nella pancia, diciamo, e aveva in punta solo le ottiche. Ora hanno spostato tutto il sistema di visione, quindi compreso il sensore in punta, quindi il tema delle dimensioni è diventato molto critico e di conseguenza anche il tema delle performance. Da questo il problema appunto del fatto della saturazione della telecamera, che non riusciva a vedere in maniera appropriata.
E voi avete creato questa nuova società, questa startup che si chiama i2Drive, quindi stiamo parlando di un settore completamente diverso, e spieghiamo a quali settori puntate e che tipo di tecnologia utilizzate. Già il nome ci dice qualcosa, i2Drive, cioè occhio per guidare, comunque per navigare, viaggiare all'interno di un ambiente. Allora, che cosa fate, che cosa state sviluppando, avete sviluppato e state sviluppando per che tipo di applicazioni?
Allora, anzitutto sì, esatto, è proprio l'accezione, perché spesso tanti associano il drive alla guida dell'auto. In realtà è un drive, un occhio che guida soprattutto in diverse applicazioni. Noi facciamo sensori di visione, siamo una società di semiconduttori e, prendendo ispirazione dall'occhio umano, abbiamo sviluppato una tecnologia che, diciamo, è trasversale rispetto a molti settori, però crea valore in tutte quelle applicazioni che soffrono di alta variabilità di luce. E questa variabilità di luce è presente in molte più applicazioni di quanto possiamo pensare, soprattutto con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, delle telecamere appunto autonome. Il problema è dover gestire alta variabilità di luce è un grosso problema, cosa che le telecamere tradizionali fanno male, mentre l'occhio umano gestisce molto bene. L'occhio è molto bravo ad adattarsi alle condizioni di illuminazione della scena. Se noi entriamo in una stanza buia, per esempio, lì per lì non vediamo niente. Se chiudiamo gli occhi e li riapriamo, iniziamo a percepire i dettagli. Perché? Perché l'occhio ha aumentato la sua capacità di vedere al buio, quindi la sua sensitività. Allo stesso modo, se mi giro, sono in una stanza e mi giro repentinamente verso una finestra illuminata, lì per lì rimango accecata, dopo qualche istante comincio a percepire i dettagli dentro e fuori dalla stanza. Perché? Perché l'occhio ha allargato la sua dinamica e il range di luce che è in grado di raccogliere per adattarsi alle nuove condizioni. Questo è proprio quello che differenzia la nostra tecnologia, quello che è in grado di fare i sensori Eye to Drive. Lo può fare poi, se abbinato all'intelligenza artificiale, in tempo reale. Perché qual è l'idea? L'idea è di abbinare un sensore che è in grado di adattarsi in tempo reale, che diciamo stimola l'occhio, con un cervello, che è l'intelligenza artificiale, che continuamente, come fa l'occhio umano, controlla le condizioni ambientali e adatta la risposta del sensore. Così si riescono veramente a gestire grandi variabilità di luce. Applicazioni dove? Più immediate quelle che uno pensa, appunto la guida autonoma, in generale la navigazione autonoma, quindi dall'automotive ai droni, ma anche i robot per la domotica, i carrelli industriali che devono passare da un posto all'altro in maniera automatica. Meno immediate sono tutte quelle applicazioni invece dove l'oggetto ha avere un comportamento ottico diverso. Un esempio chiaro, la logistica. Io posso ritrovarmi a dover rilevare un pacco bianco luminoso e riflettente, oppure uno nero opaco. Sono condizioni molto diverse per la telecamera, e avere una telecamera che, come l'occhio, è in grado di adattarsi continuamente alle nuove condizioni crea un enorme valore.
Però è vero che le videocamere negli ultimi anni, anche grazie a software di intelligenza artificiale, riescono a riprodurre immagini in modo incredibile anche in condizioni di luce particolarmente scarse o difficili.
Assolutamente, la qualità delle telecamere è aumentata tantissimo, gli investimenti che sono stati fatti nel migliorare le telecamere è enorme, soprattutto perché si stanno continuamente aprendo dei mercati in questa direzione, ma continuano a soffrire di problemi che non vengono affrontati. Appunto, questa cosa, io dico sempre, l'altro giorno mi hanno chiesto qual è la feature più importante che offriamo nel nostro sensore, è l'adattabilità in tempo reale, la possibilità di fare le cose in tempo reale. Questo gli altri sensori non fanno. Un'altra cosa a cui il mercato è molto sensibile è l'immunità al flickering. Il flickering è un effetto, diciamo, di flash continui che si vedono nell'immagine, causati dal fatto che io vado a illuminare un pannello a LED. I pannelli a LED non sono alimentati in maniera continua, ma con degli impulsi. La telecamera, invece che vedere come fa l'occhio, che media una variazione di luminosità, vede praticamente delle ondulazioni, quindi un segnale che continua a cambiare. Questa cosa è terribile, per esempio, in automotive, perché potete pensare alla quantità di segnali dinamici che ci sono anche in autostrada, ma banalmente anche i semafori. E ad oggi dalle altre telecamere viene solo mitigato, nel senso che loro applicano del software per poter risolvere il problema. Il software purtroppo non è in grado di gestire tutte le situazioni. Il nostro sensore è intrinsecamente immune a questo problema, quindi riesce a gestirla proprio come fa l'occhio, quindi senza esserne affetto.
E il vostro sensore quanto è grande o quanto è piccolo? Perché questo è un elemento importante. Le videocamere, pur rimpicciolite negli ultimi anni, comunque hanno una minima dimensione.
Assolutamente. Il bello della nostra soluzione è che è una soluzione molto semplice, quindi noi riusciamo a integrare la nostra soluzione nel minimo disponibile la tecnologia. Perché dico così? Perché la dimensione del sensore dipende molto da quanto è spinta la tecnologia in cui viene disegnato. Noi possiamo disegnarlo anche in tecnologie spinte. Ad oggi, per esempio, per l'ottica si hanno tecnologie che arrivano ai 45 nanometri di dimensione. Possiamo integrarlo in questi 45 nanometri con un pixel che può risultare intorno ai 2 micron di dimensione. Quindi si può capire che in qualche millimetro si riescono veramente a integrare milioni di pixel.
Visto che vi occupate di silicio, perché di fatto stiamo parlando di un chip, giusto?
Assolutamente, è un sensore integrato. Ci tengo sempre a sottolineare che la nostra non è una soluzione software, ma una soluzione hardware. Noi disegniamo sensori e integriamo la nostra tecnologia in hardware.
Ecco, proprio a tal proposito, voi sviluppate, prima dicevamo, siete nati come spin-off della Scuola Sant'Anna di Pisa, sviluppati in Italia, in Europa. Però non è forse, oppure invece lo è, però immagino io non è proprio il posto giusto dove sviluppare hardware di questo tipo.
Allora, diciamo che c'è poca sensibilità, che per fortuna sta aumentando. Ora di recente anche la fondazione chips.it, che è stata fondata dal governo per cercare di agevolare in questa direzione, in Italia è un po' monopolio, cioè ST Microelectronics, e si può fare con loro. Diciamo che sono, in realtà poi, anche se ci sono tante piccole aziende satellite, l'unica che veramente viene visibile a tutti è ST Microelectronics, che nel campo della visione ha comunque dei processi molto avanzati, potremmo tranquillamente utilizzare. Tipicamente, se non si va lì, si va o in Israele, dove c'è un'altra fonderia molto importante, oppure nel Far East, dove ci sono fonderie grosse che possono supportare questo tipo di produzione. Quindi sì, l'Europa sicuramente deve recuperare tanto da questo punto di vista, anche se ci sono degli esempi di eccellenza come ST Microelectronics.
E i vostri chip, chi li sviluppa, chi li produce?
Allora, il primo sensore che abbiamo già disponibile, prototipato, l'abbiamo fatto in Far East, in UMC.
Quindi in Taiwan?
In Taiwan, esatto. Il prossimo lo faremo in Israele, in Tower Jets.
Sensori di questo tipo se ne stanno sviluppando in altre parti del mondo, ci sono altre società che stanno sviluppando questo tipo di tecnologia. Come pensate di poter eccellere, quindi trovare un mercato? O magari c'è un mercato per tutti?
Allora, sicuramente la competizione è un tema molto importante. Ci sono grosse aziende che stanno lavorando in questa direzione. Ovviamente ci sono mercati importanti, ora sta emergendo tantissimo l'automotive, c'è tantissima attenzione. Quindi ci sono, ovviamente, come giusto che sia, altrimenti non ci sarebbe un mercato, delle tecnologie competitive. Per noi è importante trovare una partnership con un grosso player, proprio perché per affrontare comunque mercati grossi abbiamo bisogno di avere le spalle coperte. Dall'altro lato invece ci sono mercati più di nicchia, li vogliamo affrontare direttamente. Devo dire la verità che stiamo trovando un'ottima risposta, soprattutto in certi mercati tipo l'industriale, la difesa, dove il problema è comunque un problema sentito. Il fatto di avere delle buone immagini sempre, da che non mandino in crisi gli algoritmi, è un tema molto sentito. La cosa che ci differenzia molto rispetto al resto del mondo, le direzioni in cui sta andando il resto del mondo, è la semplicità. La nostra è una soluzione semplice. Gli altri stanno, per risolvere i problemi, stanno complicando sempre di più le soluzioni, processi più complicati, pixel più complicati, architetture complesse, tanto software. Noi puntiamo alla semplicità.
Voi al momento avete già clienti, quindi siete già fornitori per qualche azienda o non ancora?
Allora, abbiamo iniziato dei proof of concept, stiamo discutendo con alcuni operatori, in particolare è stato un ingresso molto, molto bello per noi, perché comunque anche l'ambito applicativo è un ambito applicativo che mi piace, il Leonardo. Noi abbiamo iniziato un progetto che si chiama Problem Solvers, che è sponsorizzato appunto da Leonardo, e che ci permette di rilevare, di andare a ispezionare, a vedere la rilevanza della nostra tecnologia nell'ispezione dell'ambiente mare-cielo per la rilevazione di target in arrivo. questo ci sta portando degli sviluppi molto importanti. Sono molto contenti di come stanno le cose, di come performa la tecnologia, e quindi vogliono, ci stanno coinvolgendo sempre di più in progetti nuovi. Stiamo guardando anche a delle applicazioni industriali, abbiamo a qualche interlocuzione preliminare con alcuni operatori del settore anche importanti, però siccome appunto sono fasi preliminari preferisco non fare il nome dell'azienda.
Certamente è corretto ed è comprensibile. Bene, ti ringrazio per essere stata con noi, per averci raccontato questa esperienza. Buon lavoro, a presto.
Altrettanto, grazie.
Adesso parliamo di tutt'altro tipo di sensori, ma sempre di sensori parliamo, per misurare il numero di passeggeri nei mezzi pubblici. Gabriele Coletti è uno dei fondatori di Flowy.
Quello che vogliamo fare noi è rendere la mobilità pubblica, urbana, locale, regionale, la scelta migliore che si può avere nello spostamento cittadino. Questo perché per il futuro delle città che vediamo la macchina sarà sempre meno usata, le città saranno più green, più pedonabili, e quindi però la mobilità deve essere migliore, deve essere più efficace ed efficiente. Infatti è una soluzione che già c'è da sempre, però ha diversi problemi. Quello che fa Flowy è cercare di risolvere questi problemi. Quindi in pratica noi raccogliamo dati sull'utilizzo dei mezzi di trasporto con una sensoristica IoT sviluppata e brevettata da noi, per capire effettivamente quanto vengono utilizzati i mezzi di trasporto. È applicabile sui bus, sui treni regionali, sulle tram e sulle metro. E con questi dati che noi diamo poi alle corporate di trasporto, loro riescono a ottimizzare effettivamente il servizio per renderlo plasmato e efficace rispetto alla domanda, quindi rispetto a quanti passeggeri hanno bisogno di quel servizio.
Quindi voi fornite di fatto informazioni sui flussi delle persone che si spostano, giusto? Però immagino che le società di trasporto abbiano un sacco di altri sistemi per fare tutto ciò, anche banalmente dal numero di biglietti che vengono emessi, no?
Ecco, purtroppo no, sembra una cosa scontata, ma ovviamente nel trasporto pubblico regionale la maggior parte dei biglietti, si parla del 50-60%, sono abbonamenti, quindi non hai nessuna informazione poi sull'effettivo viaggio, sono biglietti cartacei, biglietti a tempo, a chilometro, e quindi non hai informazioni di fatto sul viaggio che quel singolo utente sta facendo, ma hai un'idea di massima dell'utilizzo. E inoltre i sistemi che esistono, i nostri competitor che ovviamente ci sono, basati su telecamere, sono soltanto sul 10-15% di tutta la flotta italiana. Questo perché? Perché hanno dei costi elevati, sono complessi e sono tecnologie obsolete, ormai si parla di 15-20 anni fa che sono stati sviluppati e installati. Il nostro sistema invece costa meno, ce ne vogliono meno, uno per carrozza o per bus invece di uno per porta, ed è molto più semplice da installare.
E che cosa fa il vostro sistema? Io vedo che c'ha, sembra un modem con delle antenne.
Effettivamente è molto simile a un modem. Noi raccogliamo passivamente e in maniera anonima i dati dagli smartphone, in particolare dal wifi, senza bisogno di una connessione, di un'applicazione. Addirittura il wifi dello smartphone può anche essere spento, perché comunque emette un segnale con minor frequenza che noi riusciamo a raccogliere. Inviamo i dati al nostro machine learning on cloud, un po' di intelligenza artificiale che non fa mai male, li riusciamo a elaborare, a mangiare e restituire poi al nostro cliente finale tramite delle bellissime interfacce grafiche oppure dei sistemi server direttamente connessi al cliente.
Quindi voi date per scontato, come del resto è, che tutti abbiano uno smartphone e che tutti lo abbiano acceso, quindi solo wifi, solo segnali wifi?
Diciamo wifi e bluetooth, sono tecnologie simili che si muovono sulle stesse frequenze, per cui per noi è facile ascoltarle entrambe. Chiaramente sì, deve esserci uno smartphone acceso, abbiamo una percentuale di errore come tutti i sistemi che comprende chi ovviamente non ha lo smartphone oppure non è interessante per la corporate.
Abbiamo terminato anche questa puntata, grazie come sempre per la vostra attenzione. Ci risentiamo alla prossima puntata, grazie a Laura Faginne che mi aiuta in redazione durante la settimana. Scrivetemi a 2024@radio24.it oppure potete scegliere anche LinkedIn o gli altri social, anche se devo dire che negli ultimi tempi il mio uso dei social è calato moltissimo, perché uno rimane lì 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora e dice ma quanto tempo ho perso magari senza imparare nulla. Ci risentiamo nella prossima puntata.